The year it is 1927, and the day is the third day of May. Town is a city called Boston, and our address is Dark Dedham Jail. To your honor, the Governor Fuller, to the Council of Massachusetts State, we Bartolomeo Vanzetti and Nicola Sacco Ducey.
Bentornate e bentornati dopo tantissimo tempo. Quanti mesi siamo stati assenti, Belka?
E non ho tenuto il
conto. Non ho tenuto il conto, ma forse 5 o 6. Vi abbiamo fatto un po' di ghosting, siamo scomparsi senza dare ragioni.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Siamo tornati sulle frequenze di Radio Wombat e di Radio Onda Rossa quando ci mandano.
Questa è Wok Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti. Con un occhio di riguardo sulla California.
E oggi in realtà parliamo di un argomento che con la California, per fortuna, non ha niente a che vedere, nel senso che la California non è ancora stata coinvolta da questa ondata di disgrazie, e ve ne parliamo dopo. Io ho un'idea. Noi adesso vi mettiamo una canzone e voi indovinate dalla canzone qual è l'argomento di questa puntata. Cosa ne pensi, Belka?
Dai, proviamo.
Says always. Get that fetus, kill that fetus, get that fetus, kill that fetus. And sometimes I do have doubts and it's hard to sleep. Tell it. I think about my child's heartbeat and oh, it makes me weep. I hope and pray to God my little fetus has a soul. Cause I want it to feel pain. Check it from me.
Avete indovinato allora, questa era la grande sextina Acquafina da BoJack Horseman, la colonna sonora di BoJack Horseman. Se non l'avete mai guardato, guardatelo, assolutamente consigliato, e oggi parliamo di aborto.
L'argomento della puntata di oggi è, in realtà nasce dalle notizie che sono arrivate dal Texas, dove nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, è stata passata una nuova legge che riguarda l'accesso all'aborto, di fatto lo vieta. Ora spiegheremo meglio esattamente come funziona questa legge, però insomma volevamo parlarne, volevamo un po' raccontare cosa stava succedendo lì, però forse come sempre è una buona idea magari partire da un passo indietro e capire un attimo qual è la situazione delle leggi sull'aborto negli Stati Uniti. Il punto di riferimento che sempre si fa è una decisione della Corte Suprema, che quindi ha creato una specie di precedente a livello federale, un ombrello sotto cui tutte le leggi degli stati più o meno dovrebbero rientrare, e questa decisione si chiama Roe versus Wade. Ti ricordi di che anno è?
Sì, del 71.
Del 71.
Se non sbaglio, e del 73 poi passaggio ufficiale, diciamo, la chiusura di tutte le discussioni intorno alla cosa. Dell'inizio degli anni 70, 71, quando arriva in Corte Suprema.
E, perché spiegaci un po' meglio cosa dice questa decisione della Corte Suprema e come è nata.
Sì, allora, diciamo, negli Stati Uniti l'aborto è legale ed è legalizzato da questa decisione della Corte Suprema degli anni 70, che dovrebbe dare più o meno un framework di come l'aborto può essere praticato negli Stati, no? Poi ovviamente, come tante cose negli Stati Uniti, come sapete dopo che vi abbiamo spiegato per tutte queste puntate, ogni Stato più o meno fa un po' quello che gli pare. Però la Roe vs. Wade rimane a, diciamo, garantire che non vengano messe una quantità di ostacoli troppo complicati per le donne per poter ottenere l'aborto. Per cui la cosa interessante di questa legge è che nasce negli anni 70 per proteggere il diritto delle donne ad abortire, ma di fatto non garantisce il diritto delle donne ad abortire. Cioè, spieghiamo cosa succede. Negli anni alla fine degli anni 60 ci sono questo gruppo di avvocatesse che sta cercando di trovare un modo per far passare una legge che di fatto legalizzi l'aborto, e loro stanno cercando una serie di persone che siano disposte a testimoniare quanto è terribile fare gli aborti clandestini e quali sono i motivi per cui le donne vogliono avere accesso all'aborto. Trovano questa donna, Norma McCauley, che però rifiuta di dare il suo vero nome, che alla fine degli anni 60, incinta del terzo figlio, con una situazione alle spalle familiare molto complicata, vuole ottenere un aborto, non riesce a farlo, viene di fatto denunciata perché vorrebbe abortire, si rivolge a queste avvocatesse e a questo punto loro arrivano alla corte del Texas, addirittura, se non sbaglio, fosse successo proprio in Texas, non ne sono esattamente sicura. Comunque arrivano alla corte dello stato dove la signora McCauley vive, dicendo che fondamentalmente lei era convinta di poter avere accesso all'aborto perché era stata violentata. Poi nel futuro si scoprirà che questa cosa è una menzogna, una cosa che lei ha raccontato perché pensava che la violenza sessuale fosse una delle ragioni per cui l'aborto era legale. Ma l'aborto le viene negato, e quindi quello che queste due avvocatesse cercano di fare è sostenere davanti alla corte che il fatto di chiedere ad una donna se è stata violentata o meno lede il suo diritto alla privacy. Quindi questo sarebbe uno di questi ostacoli eccessivi che vengono messi davanti alla persona che vuole ottenere un aborto. Il tribunale dello stato dove questa cosa viene passata ovviamente non prende una decisione in alcun modo, la manda alla Corte Suprema, e alla Corte Suprema, a sorpresa, grazie anche probabilmente a una mobilitazione pubblica comunque abbastanza grossa, viene passata questa legge che viene interpretata come una approvazione del diritto all'aborto, perché praticamente nel garantire il diritto alla privacy delle donne obbliga i provider di aborti a non chiedere più qual è la motivazione per cui vogliono abortire, quindi a questo punto l'aborto deve essere legale per tutte.
Quindi in pratica quello che questa decisione della Corte Suprema legalizza non è tanto la possibilità di avere gli aborti, quanto, diciamo, vieta la pratica di discriminare l'aborto in base alle motivazioni che ti hanno portato, quindi non potendo più chiedere se accetti, diciamo, certi casi devi, diciamo, accettarne anche gli altri perché non ti è permesso di fare la selezione.
Sì, di fatto questo poi è stato il modo in cui è stata interpretata dai singoli stati. In realtà poi, essendo questa una decisione della Corte Suprema, gli stati la devono riportare all'interno delle loro leggi, e io non sono neanche sicura, sono sicura che non lo sia. Non credo che in tutti gli stati l'aborto sia sempre legale per qualsiasi motivazione, però diciamo in quasi tutti gli stati americani, o penso in tutti gli stati americani, le motivazioni più eclatanti, difficili da far cadere, come, non lo so, cioè stupro, incesto o motivazioni di salute, sono poi di fatto rimaste. Però appunto la Roe vs. Wade di fatto è famosa, è importante perché appunto vietando di fare questa domanda sembra aprire la possibilità all'aborto per tutte, e poi perché è la legge che di fatto stabilisce questo sistema di ragionamento in trimestri, perché la Roe vs. Wade a un certo punto in alcuni dei punti di questa decisione è scritto che secondo una serie di esperti la gravidanza femminile può essere vista come tre trimestri uno dietro l'altro, e che quindi è il primo trimestre quello in cui tu puoi compiere un aborto in maniera sicura. Quindi anche diciamo questa barriera dei tre mesi è una barriera che viene scelta a livello giuridico e politico, che non è una barriera che viene messa dal punto di vista medico, però è il motivo per cui poi negli Stati Uniti storicamente di aborto si parla soltanto rispetto al primo trimestre. Vengono, mi pare, inserite una serie di eccezioni, tipo l'aborto per motivi terapeutici può essere fatto oltre il primo trimestre, però comunque ancora queste sono sempre poi provisioni che ogni Stato prende da solo.
E questa decisione della Corte Suprema poi negli ultimi anni, o forse anche negli ultimi anni, forse da un bel po', però diventa data un po', tra virgolette, un'ossessione della destra americana, che ne abbiamo anche parlato in una puntata precedente sulla Corte Suprema, sta pianificando da anni un tentativo di scardinare questa decisione, no? Il modo in cui in America, tra virgolette, uno può cercare di cambiare la decisione della Corte Suprema è creare un nuovo caso e arrivare di nuovo in Corte Suprema e avere una nuova decisione che, tra virgolette, chiarifichi l'interpretazione di quella anteriore o cambi leggermente la giurisprudenza, no? Quindi noi ne abbiamo parlato, che abbiamo visto tanti casi di tanti altri stati come l'Alabama, il Mississippi, che stavano cercando di preparare delle leggi molto restrittive, in realtà con l'idea di non passarle con semplicità, ma con l'idea che venissero poi fatti ricorsi, portati in Corte Suprema, dove appunto abbiamo anche raccontato questo, la Corte Suprema adesso è a maggioranza stradominante molto conservatrice, ci sono un paio di elementi estremamente contrari alle leggi che permettono l'aborto, quindi pensando di questa cosa qua. In tutto ciò è arrivato il Texas e, tra virgolette, ha superato un pochino tutti, nel senso che il Texas comunque, pur essendo uno stato abbastanza, diciamo, storicamente repubblicano, è anche uno stato molto grande, molto popoloso, cioè non è uno stato che uno può prendere alla leggera, cioè comunque ha un certo peso nella politica americana. E questa nuova legge di fatto vieta l'aborto se non nelle prime 6 settimane.
Sì.
Che è una restrizione.
Questa legge non. Sì, non cioè è questo, non vieta l'aborto. Questa legge. Questa legge ufficialmente non vieta l'aborto. Però si crea, diciamo, un sistema per cui di fatto solo nelle prime 6 settimane una donna può avere accesso all'aborto.
E la scelta delle 6 settimane, cioè, non è
completamente arbitraria, fatta apposta per ridurre ovviamente il numero, cioè 6 settimane penso che sia forse neanche il tempo in cui, cioè penso sia normale non accorgerti che sei incinta nelle prime 6 settimane, ecco.
Anche perché adesso magari qui si entra un po' nel tecnico, però io per aver capito che, nel senso, comunque anche quando uno si rende conto di essere incinta, non è cioè non è che ti dicono esattamente il giorno del concepimento,
no.
Viene di solito stimato,
sì,
a partire dell'ultimo ciclo mestruale, cose,
sì,
così, per,
esatto,
cui di fatto 6 settimane è quasi sempre cioè posteriore al momento in cui uno se ne accorge.
Sì, esatto, perché le 6 settimane nella legge del Texas partono dall'ultimo ciclo mestruale che avresti dovuto. No, dal ciclo mestruale prima, sì, o se sei sicura del giorno del concepimento, che però potrebbe non essere il caso, per cui sì. E sì, comunque diciamo, cioè, per dare un'idea, Mississippi, Alabama si erano mossi contro la Roe vs. Wade, cioè queste sono cose per cui ci vogliono anni, per cui noi sappiamo che l'Alabama, per esempio, la discussione è stata portata in Corte Suprema nel 2020, loro avevano cercato nel 2018 di far passare quella legge. Forse in Italia era arrivata la notizia, quella legge assurda per cui c'era la pena di morte per i medici che praticavano aborti, quella era l'Alabama. Non è riuscita a fare overthrow della Roe vs. Wade perché era una legge scritta in maniera forse troppo assurda perché potesse farlo. Il Texas è riuscito a trovare un modo in cui invece molto in fretta sono riusciti ad andare attorno a questa cosa qua, e l'hanno fatto in una maniera molto particolare, che nasce in realtà anche qui nel 2019. Loro si stanno preparando da anni a questa offensiva, forse anche, cioè, totalmente non fermati da nessuno, perché il panorama politico degli Stati Uniti era a pezzi in questi anni. Però diciamo nel 2019 in questa cittadina piccolina, al confine con la Louisiana, in Texas, un tipo repubblicano, evangelico, eccetera, decide che si vuole prendere l'onere di costringere fondamentalmente tutte le donne all'interno della sua cittadina di partorire, anche se non hanno voglia. E la cosa più assurda è che lui fa passare questa legge che vieta l'aborto all'interno di questa città, ma in questa cittadina non ci sono cliniche abortive. Cioè, quindi è tipo
puramente simbolico.
Puramente simbolico. Però lui riesce ad inventarsi, insieme a quest'altro tipo, avvocato di cui io non mi ricordo il nome, ma l'unica cosa che mi rimarrà sempre nella testa è che questo insegna a Stanford. Cioè, io ho in mente soltanto la quantità di soldi che spendono le università californiane sui discorsi dell'inclusività, e riesco solo a pensare che questa persona insegna diritto da loro. Comunque, questo tipo è riuscito ad inventarsi, dicendo poi anche questa è stata la più grande cosa che lui ha fatto nella vita, cioè questo è il picco della sua carriera, una legge che fondamentalmente funziona perché il diritto all'aborto viene garantito, ma i privati cittadini possono denunciare le persone che, secondo loro, senza nessun bisogno di prove, compiono aborti illegali. E il motivo per cui non si può fermare questa legge quando viene passata in questa piccola cittadina, non riesce a essere messa fuori legge, è che la città o le istituzioni non possono avvalersi di questo diritto. Quindi, dal momento che la Roe vs. Wade protegge il diritto delle donne ad avere accesso all'aborto non ristretto dalle istituzioni, se questo diritto viene ristretto da privati, non c'è nulla che questa legge possa fare, o meglio, nell'interpretazione data dalla Corte Suprema, eccetera, non c'è nulla che possa essere fatto. Quando si vede che questa cosa funziona, tra l'altro io qui vorrei anche capire come hanno fatto a misurare loro la metrica di successo, dato che comunque non... cioè, non è una cosa che non capisco, perché comunque non venivano praticati aborti in quella città perché non c'erano le infrastrutture, però non lo so. Comunque, una volta valutata la metrica che questa legge era di successo, il pannello di conservatori repubblicani del Texas si sono praticamente fatti convincere da questo tipo, avvocato, che aveva scritto questa legge, a provare ad applicarla a tutto lo Stato, e ci sono riusciti nel maggio di quest'anno, di fatto, con dei piccoli cambiamenti, perché di fatto si fa in modo che non soltanto... siano i privati cittadini che possono difendere possono difendere il loro diritto a pensare che le donne non debbano avere diritto di accedere all'aborto, ma vengono incentivati, cioè si danno $10,000 a chi denuncia, fondamentalmente chiunque aiuti una donna a accedere all'aborto.
Quindi in pratica questa legge, nel senso, non solo restringe le settimane, i parametri entro cui è possibile fare un aborto legale, ma crea anche questa specie di incentivo alla dilazione, no? Cioè, nel senso, sì, non è più lo Stato o la polizia che deve iniziare la procedura contro chi aiuta le donne ad abortire, ma sono i privati cittadini che possono, diciamo, di loro iniziativa fare denunciare Ma esattamente, cioè, chi è che viene, cioè, chi è che è passibile di essere denunciato, chi è che può essere coinvolto in questo tipo di denuncia?
Questa è la parte interessante perché appunto la legge, diciamo, come avevi menzionato prima, restringe il tempo in cui tu puoi accedere all'aborto a 6 settimane, ok? Già questo sarebbe drammatico da solo, però poi lascia molto aperta l'interpretazione del momento, chi è la gente che aiuta, cioè, perché il modo in cui mi pare sia scritto sul disegno di legge è una cosa tipo chiunque aiuti una donna ad ottenere un aborto cioè illegale, neanche clandestino, perché poi questo è il punto, che questi aborti non sono clandestini, anche se fossero fuori dal paese, per cui questo può voler dire: sai che tua sorella sta cercando di ottenere un aborto e ne sei a conoscenza ma non la riporti. Questo è di fatto aiutarla. Dai un passaggio in ospedale a una persona che sta cercando di procurarsi un aborto dopo le 6 settimane, sei complice. Cioè, poi ovviamente, nel senso, i repubblicani posti davanti a queste cose si sono difesi dicendo che la legge stava venendo portata a degli estremi assurdi, che non era loro intenzione, cioè loro per esempio facevano l'esempio di dire: ovviamente se una donna prende un aereo per andare in California a ottenere un aborto, il pilota che guida l'aereo non viene denunciato per questa cosa, però in realtà secondo questa legge sì, potrebbe essere denunciato. E questa è l'altra cosa. Cioè, molto probabilmente queste persone che verranno denunciate non saranno condannate, ma il punto di questa legge è semplicemente di spaventare chiunque sia che pratica aborti nel paese e che aiuta le donne a procurarseli fondamentalmente. Chiaramente non, cioè, ci sono, non, io non penso che sia, che arriveranno, anzi, non sono arrivati, perché poi in realtà c'è già stato un caso di una denuncia, no? Però, diciamo, l'obiettivo chiaro era quello di terrorizzare chiunque si occupasse di rendere l'aborto accessibile. La conseguenza che c'è stata immediatamente è stato che tante cliniche abortiste hanno chiuso completamente in Texas perché non riescono a permettersi di dover comunque, cioè, ingaggiare in tutte queste possibili cause civili, no? E quelle che sono rimaste aperte sono le cliniche abortiste di giganti della pianificazione familiare come Planned Parenthood, che però, e forse parleremo più tardi di Planned Parenthood, il grande problema è che tanto lavoro sul territorio in comunità piccole non lo fanno i gruppi grossi a livello nazionale, lo fanno gruppi locali che non hanno le risorse per potersi occupare di questo.
Questa cosa appunto, che dicevi di condannare, cioè di denunciare anche chi magari appunto organizza un viaggio, a me, non so, a me ricorda molto quello che in realtà succedeva in Italia negli anni 60, quando c'erano i gruppi, penso anche organizzati radicali, che portavano le donne in Francia e venivano appunto denunciati non so esattamente in base a
Sì,
quale parametro
cioè io penso qui
di.
la cosa che fa paura, diciamo, e che capisco il sistema di appunto deterrente, cioè di terrore psicologico, è il fatto che comunque l'aborto non è illegale, cioè non è mai stato messo in dubbio in questa legge la legalità dell'aborto, e cioè fa denunciare della gente che si sa che porta donne in Francia a ottenere aborti da un paese in cui l'aborto è illegale, rispetto a denunciare gente a caso perché non hai bisogno delle prove, soltanto per far andare, cioè qu è questo il fatto, non so come dire, capirei se fosse una situazione come quella dell'Italia degli anni 70, ma questa invece è proprio fare la lotta al diritto dell'aborto attraverso le cause civili, cioè come un po' come forse il caso delle slap causes in America, no? Le cause per futili motivi, che sono appunto un sistema fatto apposta per impedire alle persone che poi vengono portate davanti al giudice di fare qualsivoglia tipo di cosa, di solito vengono fatte contro gli attivisti per censurarli. Questo a me sembra esattamente un caso come questo. Difatti, istituendo poi questo sistema di vigilantes, perché questo è quello che è successo.
su questo poi bisogna sempre commentare che comunque nel senso ogni come si dice, ogni dramma negli Stati Uniti comunque viene accompagnato da un po' di farsa.
Un po' sì.
E quindi il non so se lo Stato o qualche gruppo antiabortista ha aperto una pagina web per mettervi comodamente da casa di denunciare chi siete a conoscenza che abbia aiutato delle donne ad abortire, e quindi ovviamente essendo un sistema di denuncia praticamente anonimo e senza nessun filtro e senza nessun requisito, una volta che la gente l'ha, insomma, l'ha scoperto, è stato inondato di messaggi di persone che insomma cercavano di intasare il sistema per renderlo utilizzabile, da finte denunce a video pornografici a e le cose più buffe, no? Quindi penso che il sito poi sia stato tirato
sì,
giù,
esatto, è caduto perché dopo no, due giorni
non riuscivano a gestire la mole di...
È caduto da due giorni, ma è stato fatto rimettere su, questa un'altra cosa interessante, su quel, da quel provider di siti che gestisce tutti i siti dell'estrema destra in America, di cui adesso mi sfugge il nome, però lo stesso
tipo
su cui
di Parler,
sono...
di questi sì, social network,
quelli
su
cui sono migrati.
Quelli bannati da
esatto.
Twitter e Facebook, dove finiscono...
Esatto, perché anche per Twitter e Facebook sono troppo neonazisti, pensa.
E poi vabbè, nel senso, non l'abbiamo detto, ma penso che fosse chiaro il discorso, cioè, questa legge non ha nessuna, diciamo, eccezione per i casi di stupro,
no.
A questo punto mi viene anche da dire, forse proprio per evitare di andare in conflitto con Roe vs. Wade, nel senso che
sì.
non c'è, cioè, quello non è stato, siamo, assunto come cosa che è, e quindi in realtà cioè, è quasi peggio, perché nel senso vuol dire che comunque, cioè, per non dover discriminare, la restrizione viene messa a tutto spiano, cioè tutte le possibilità vengono vietate.
Sì, questo di fatto ha generato, diciamo, opposizione a questa legge, secondo me, anche da parte di settori della società civile che gli originali fautori della legge non si aspettavano, perché comunque, diciamo, secondo me... Anche tra tanti democratici quest'idea che l'aborto non debba essere proprio legalizzato e gratuito per tutte non è proprio... Cioè, è una cosa che i democratici non è che sostengono a spada tratta il diritto all'aborto, però, diciamo, andare a toccare i casi di aborto terapeutico e aborto a seguito di uno stupro comunque è una scelta grossa. Nelle due settimane dopo il passaggio di questa legge tutti i politici democratici, a parte poche eccezioni che parlavano della necessità di mantenere la cosa dell'aborto, penso che avessero dipinto una specie di figura di chi sono le donne che abortiscono, che sembra che solo se sei stata violentata vai ad abortire fondamentalmente, cioè questo era l'unico, diciamo, se non avessero toccato questo punto qua io non so se la resistenza istituzionale sarebbe stata così forte, se devo essere sincera. Magari hanno fatto un errore strategico su questo.
Direi che è un buon momento per fare una piccola pausa e mettere una canzone. E cosa ci suggerisci?
Ma io, dato che io metterei una canzone delle Dresden Dolls, Mandy Goes to Med School, che parla invece di... cioè, perché appunto in tutta questa cosa moralistica, discussione moralistica sull'aborto sì, l'aborto no, si dimentica, cioè, qual è la motivazione per mantenere l'aborto, cioè che il numero di aborti non cala quando l'aborto diventa illegale, quindi questa canzone ci parla del dramma degli aborti clandestini.
I've been feeling as a coat hanger, pretty as a picture of a patient on a fresh IV, giddy as a gangbanger with a set of sutures, where is Magic Johnson ought to be? Yes, I'll tell you just the thing you need to be the next big thing. Let's start in with a test of your intelligence and zest for the counterproductive, up and down and round about and out the back, and keep your mouth shut tight. The lights are staying out, but no sweat, I've got aim like a Mack truck. Guess how many fingers? Okay, guess how many more I can fit there? Guess right, get the time. Professional. It's got a nice ring.
Tornando sempre a parlare di questa piattaforma per denunciare chi ha aiutato donne a abortire, e in realtà già c'è stato un primo caso, non so se l'unico, però diciamo un primo caso molto mediatico, e che probabilmente sarà uno dei primi casi in cui questa legge verrà, diciamo, testata, e ci saranno delle cause e vedremo come andrà. E, è il caso di un medico però che in realtà non è una denuncia, cioè una specie di denuncia fatta apposta per testare i limiti della legge, no?
Sì, esatto, questa è stata la cosa interessante, che lui fondamentalmente ha deciso di mettersi in una situazione molto, anche forse pesante e pericolosa dal punto di vista personale, no? Però lui ha fondamentalmente scritto una lettera aperta ad un giornale in Texas, autodenunciandosi, dicendo che lui praticava regolarmente aborti alle donne dopo le 6 settimane, che non gliene fregava un cazzo della legge, che è una cosa assurda, eccetera. E diciamo, la cosa appunto che rende tutta questa situazione surreale è che una volta che la lettera è fuori, lo Stato non può farci niente finché non c'è un cittadino che lo denuncia, perché ricordatevi che il punto di questa legge per far sì che non sia in conflitto con le decisioni precedenti è che le istituzioni non hanno il potere di perseguire persone che violano la legge stessa, cioè devono essere denunciate. E sono arrivate due denunce, però sono arrivate due denunce da persone... Cioè, è stata una situazione, appunto, sì, sempre una di queste farse americane. Cioè, la prima denuncia è arrivata da uno che è un ex avvocato che ha perso il diritto all'esercizio per frode, è incarcerato per frode, non è mai stato residente del Texas e non è incarcerato in Texas, che fondamentalmente ha scritto una lettera di motivazione che accompagna la sua denuncia, dicendo che lui in realtà è a favore dell'aborto, ma che se ci sono dei soldi da avere preferisce averli lui che lasciarli a qualcun altro, perché ricordate che se viene scoperta che questa persona è colpevole, la persona che denuncia riceve $10,000, e che quindi lui ha deciso di continuare con la denuncia.
È proprio un, come si dice, un cacciatore di teste, un,
sì,
bounty,
un
hunter.
Bounty hunter fondamentalmente. Questa è la prima persona. La seconda persona è sempre un altro uomo che non vive in Texas neanche lui, mi pare, che scrive per dire che lui è a favore dell'aborto e che questa persona però deve essere denunciata, e con l'evidente intenzione di fare gioco a questa strategia qua, cioè di portare la persona denunciata in tribunale per vedere quali sono i limiti della legge, quindi cioè dandosi un pochino manforte. In una di queste due lettere, tra l'altro, forse quella del dell'ex avvocato frodista fondamentalmente, poi contiene, e io non so se questo sia stato fatto apposta, però lo trovo affascinante nel tutto, nel contesto, tipo pagine di delineazione di una cospirazione tra il nuovo ordine mondiale, gli ebrei, cioè una cosa folle, che non si capisce se sia stata fatta apposta oppure no. Comunque, fatto sta che il gruppo di evangelici repubblicani che ha fatto passare la legge si è molto risentito del fatto che queste fossero state le uniche due persone.
Perché la gente non la prendeva abbastanza sul serio.
Perché loro, tra l'altro, non possono anche loro fare filing dei lawsuits di cause civili, perché un giudice del Texas gli ha dato un ordine di un restraining order contro questa cosa, quindi loro non possono mandare le cause per conto proprio, devono essere dei privati cittadini, e quindi si sono risentiti del fatto che la loro legge è stata applicata nel modo in cui loro intendevano che fosse applicata, e cioè scioccati del fatto che comunque l'opinione pubblica non era pronta a denunciare gente a caso su questa cosa qua. Non si capisce come andrà, non pare troppo male per il medico, sinceramente. Se non altro, diciamo, seguire questo caso è interessante per vedere un po', non so, anche come si andrà nei prossimi mesi. Io penso che se poi questa persona non verrà condannata ci sarà probabilmente un po' più di tranquillità nel ritornare a praticare aborti. Sì, però.
E siccome hai citato questo gruppo evangelista... E sarebbe magari interessante fare un piccolo approfondimento anche su esattamente questa corrente religiosa che in realtà negli Stati Uniti è abbastanza dominante, è abbastanza grossa, e però è anche un po' frastagliata, no? Non è se ho capito bene come funziona il movimento evangelista, è più una collezione di chiese che una singola chiesa, che negli ultimi anni è diventata sempre di più, da un lato molto identificata col Partito Repubblicano su una serie di temi, e appunto una cosa che si è sempre discussa tanto negli Stati Uniti è quanto il loro sostegno a Trump abbia poi contribuito all'elezione o no, e dall'altro ha avuto proprio una deriva di, diciamo, conservatorismo religioso bigotto, e molto, cioè molto interventista nella vita pubblica, molto forte, e appunto la loro battaglia contro l'aborto è una, cioè contro l'aborto, cioè la loro battaglia contro le leggi che permettono l'aborto è uno degli elementi che più, diciamo, centrali della loro attività politica. E questa cosa in realtà è tra virgolette una novità del panorama politico americano, cioè nel senso, se andiamo indietro di 50 anni la situazione è ben diversa, e lo trovo anche interessante perché comunque, nel senso, capire l'evoluzione di questo movimento, perché comunque è vero che gli evangelici sono un pochino dei pazzi religiosi, però diciamo la radice da cui vengono, che comunque è quella protestante, cioè storicamente rispetto ai cattolici sono molto più rilassati su una serie di questioni, cioè guardiamo soltanto i protestanti in Europa, e cioè tanti problemi di tanti tipi, però sicuramente sulla questione dei diritti civili, aborto, omosessuali, sono molto più aperti rispetto alla Chiesa cattolica.
Sì, guarda, guardare l'evoluzione delle posizioni degli evangelisti sulla questione dell'aborto oggi, secondo me, è proprio interessante nel rivelare il cambiamento della società bianca in America, perché cioè gli evangelici non sono solo bianchi, però la stragrande maggioranza lo sono. Diciamo, la questione dell'aborto si va a proprio integrare su una serie di posizioni che in realtà, cioè, viene un pochino usata come specchietto per le allodole, per nascondere tutta una serie di altre questioni che in realtà sono profondamente razziste anche.
Che sorpresa, non avrei mai detto che mai detto. Dietro, in realtà loro non odiano le donne, odiano soltanto i neri.
Esatto,
ma è stato un grande misunderstanding. Esatto.
Scopriamo il perché. Ma in una maniera, secondo me, sulla storia degli evangelisti che non ti aspetteresti, perché tu potresti pensarla semplicemente, dire: ah, ok, storicamente le donne che hanno più bisogno di accesso all'aborto in America sono donne di classe, cioè estrazione sociale bassa, questo tende a fare overlapping con comunità latine, comunità nere, odiamo i neri, non vogliamo che queste donne abbiano accesso all'aborto. No. Non è così semplice,
è ancora più complicato.
Questo
effettivamente sarebbe stata la mia prima la mia prima, così dice, spiegazione, la mia prima... E allora dai, spiegaci un pochino esattamente,
è ancora più complicato,
come si collegano queste cose.
Allora, io adesso mi baso su un lavoro fatto dal professor Randall Balmer, che è un professore che si occupa di storia delle religioni e in particolare di storia dell'evangelismo. Lui ha fatto questa ricostruzione, diciamo, del perché gli evangelici si siano mobilitati in massa sull'aborto, perché stando a lui, quando lui era giovane, prima degli anni 70, gli evangelici non parlavano di aborto, cioè non era un tema della discussione. Anzi, come hai detto tu, fino agli anni 70 e anche dopo, l'aborto è un po' visto negli Stati Uniti come un problema dei cattolici, cioè le persone che ci si mobilitano contro sono gli irlandesi, gli italiani e i polacchi, fondamentalmente, i messicani quando arrivano le ondate, le prime ondate migratorie dal Sud America, dal Centro America, però fondamentalmente negli anni 70 la questione dell'aborto non è così fondamentale per gli evangelisti. Addirittura dopo il passaggio della Roe versus Wade, alcuni dei principali, diciamo, delle figure pubbliche fondamentali dell'evangelismo americano vengono interpellate su, cioè nell'ambito di una serie di dibattiti di teologia e religione, vengono interpellate sul perché gli evangelisti non siano contrari all'aborto. Alcuni di loro dicono: perché nella Bibbia non se ne parla, noi viviamo secondo l'insegnamento della Bibbia, la Bibbia non ha un punto in cui dichiara che l'aborto dovrebbe essere illegale. E addirittura uno di loro, non mi ricordo il nome, Deb Johnson mi pare, comunque uno dei personaggi che adesso è, cioè, uno dei maggiori organizzatori di queste campagne antiabortiste, si spinge a dire che l'interpretazione di chi è un essere vivente data secondo la Bibbia esplicitamente non si riferisce ad un feto. Quando passa la Roe versus Wade ci sono manifestazioni in supporto della decisione in cui partecipano gruppi evangelisti che festeggiano il passaggio della legge. Nel 1971, prima che passi la decisione della Corte Suprema, c'è un'organizzazione del sud degli Stati Uniti, Battista Evangelista, che addirittura fa una petizione per legalizzare l'aborto, cioè quindi abbiamo una serie di posizioni che sono completamente in favore della scelta, e se ne perde più o meno le tracce fino a quando negli anni 80 passa un'altra legge che fondamentalmente dichiara che le istituzioni accademiche e scolastiche possono essere esenti dal pagamento di tasse, ma solo se non compiono discriminazione su base razziale.
Ok, aspetta, hai fatto un salto adesso.
Ho fatto un salto grossissimo.
Non ci aspettavamo questa cosa. Allora, spiegaci questa cosa delle... Praticamente c'è una... status fiscale privilegiato,
sì,
per le istituzioni educative, sì, università, parauniversitarie, insomma,
sì,
religiose,
che però
solo se non compiono discriminazione.
Quindi fa parte, insomma, di questa ondata di legge in cui il governo federale cerca di obbligare la gente a integrare le minoranze senza obbligarle.
Ve la ricordate la puntata sull'affirmative action in cui vi abbiamo spiegato tutte queste leggi che passano? Esatto, questa è una di quelle leggi.
Quindi non il bastone ma la carota, nel senso che se vuoi soldi federali allora devi seguire gli standard, e uno degli standard è non discriminare
solo per razza, c'è una provisione di discriminazione per genere, per sesso, solo per razza, ok. C'è una importante accademia, università evangelista, che si chiama la Bob Jones University, che di fatto è segregata. Cioè, io sono sicura che loro non abbiano all'interno del loro statuto, non ce l'abbiano più il scritto ufficialmente che i neri non ci possono andare, però di fatto è segregata.
Ok.
E l'IRS, l'Agenzia delle Entrate statunitense, fondamentalmente li minaccia di togliergli lo statuto, l'esenzione fiscale, e di farsi restituire i soldi delle tasse degli anni precedenti, che non so quanto saranno ammontati, io non so quando sia nata questa università, però comunque minacciano di togliere l'esenzione fiscale se gli evangelici non integrano questa università, quindi devono riuscire a far, cioè devono di fatto permettere ai neri di frequentarla. Questo succede negli anni 80, la Bob Jones University diventa desegregata nel 2000, quindi loro comunque per 20 anni riescono a assolutamente non fare nulla.
E continuano a non pagare le tasse.
E continuavano a essere esenti dalle tasse. Questo è il caso più famoso. Ci sono un'altra serie di piccole università private, più o meno sempre gestite da evangelici, che hanno di fatto la stessa organizzazione, cioè sono solo per bianchi, e anche loro gli viene minacciata di togliergli l'esenzione.
Ok, ma dove...
Cosa succede? A questo punto i leader degli evangelici vogliono far mobilitare le persone, cioè gli evangelici, su intorno a questo problema qua. Però hanno bisogno di un movimento politico. Negli anni precedenti loro non sono riusciti a far mobilitare gli evangelici su nulla, cioè c'erano state delle discussioni nei vari summit annuali tra leader su se gli evangelici dovessero avere delle posizioni ufficiali rispetto a tutta una serie di argomenti che erano i diritti delle donne, l'aborto, e poi c'è un'altra, soprattutto mi ricordo uguaglianza di genere, diritti femminili e aborto, però c'erano anche un'altra lista di problematiche, diciamo. L'idea era stata no, perché un punto fondamentale della fede evangelica è che la moralità privata e la politica pubblica devono essere separati, per cui non si era mai riusciti a far muovere questa gente.
Quindi diciamo un movimento di, appunto, tante chiese diverse, sì, varie correnti, quindi non molto, fino a quel punto lì non molto omogeneo, non organizzato, non strutturato, che si rende conto che non ha una leva politica sufficiente rispetto, sì, a quello che vorrebbero avere per, appunto, difendere i propri interessi anche economici, no?
Esatto. Quando ci si deve però fare gruppo di fatto contro l'Agenzia delle Entrate e si inizia a fare l'organizzazione del movimento evangelico contro questa cosa delle università segregate, si deve trovare, diciamo, una causa comunitaria.
E che, diciamo, evadere le tasse non è proprio la cosa che...
non puoi...
esatto. Chiama a raccolta i fedeli per...
Esatto, è un pochettino, forse
anche... le tasse e discriminare.
Discriminare, esatto.
Effettivamente non è proprio facile.
E allora si sceglie l'aborto, perché l'aborto, si pensa, è una questione che ha la potenzialità di chiamare tanta gente intorno a sé, per questo fatto che può essere facilmente presentato come una questione di moralità. Secondo me, cioè, io poi questo non l'ho trovato da nessuna parte, devo essere sincera, il motivo per cui si sceglie in particolare l'aborto, però io penso, cioè, in un movimento cristiano che è molto legato alla questione della moralità personale, secondo me, diciamo, è proprio facile fare il passaggio di dire, cioè, perché hai bisogno di abortire, no? Fondamentalmente perché sei una facile, perché non hai chiuso le gambe, non hai tenuto chiuso le gambe quando dovevi, e questa cosa qua la vedo facile fare il passaggio da politica pubblica, moralità privata in quel senso lì.
Beh, cioè, non sono stati i primi, non saranno gli ultimi, no, a usare, diciamo, il controllo del corpo femminile come, come sì, strumento politico di strutturazione di un sistema sociale.
Sistema sociale, sì, sì. No? Senso... esatto. Però quindi questo è quello che succede. Negli anni 90 gli evangelisti a questo punto passano totalmente, fanno proprio
180 gradi
anti-abortisti, e a questo punto inizia anche un po' la fabbricazione della storia anti-abortista del movimento. Per cui noi, questo ricercatore racconta di casi in cui gente che negli anni 70 era andata sui giornali, cioè firmando col nome il fatto di essere a favore dell'aborto, poi ha dovuto fabbricarsi una serie di posizioni antiabortiste precedenti agli anni 80 che non trovano riscontro nei dati storici.
Erano stati malinterpretati. Non avete capito quello che loro, no, esatto, volevano veramente dire.
Ma addirittura la cosa interessante è che anche Ronald Reagan negli anni 80, quando va a cercare di convincere gli evangelisti a votarlo in campagna elettorale, Ronald Reagan era antiabortista. Lui non menziona mai l'argomento della campagna antiabortista agli evangelisti, che è una cosa che giustamente agli storici fa dire, cioè se questo fosse stato un argomento che stava a cuore agli evangelici, perché non nominarlo in campagna elettorale?
Certo, Trump lo fa.
Lo fa in continuazione.
Sì, pur non essendo, diciamo, un modello di moralità privata.
No, e poi magari forse anche non essendo neanche lui di fatto, cioè nel senso magari a livello personale neanche contrario, no? Mentre invece si sa di Ronald Reagan che Ronald Reagan era moralmente opposto personalmente all'aborto, e quindi interessante il fatto che abbia scelto di non parlarne. Quindi di fatto pare che siano state queste due, cioè queste due questioni si sono saldate in questo modo molto complicato, però di fatto fa avere una grande mobilitazione organizzativa contro l'aborto ha permesso agli evangelici di presentarsi poi come movimento politico che poteva legittimamente andare a discutere invece della questione dell'esenzione fiscale.
Prima io direi che potremmo tra poco fare un'altra pausa, mettere una canzone, ma in tutto ciò, cosa, per esempio, una curiosità è la Chiesa Cattolica, che negli Stati Uniti è, diciamo, molto legata, per ragioni anche storiche, alle popolazioni latine, che quindi sono, diciamo, tutta un'altra fascia sociale e hanno anche un altro tipo di, cioè nel senso non sono la classe dominante nella maggior parte dei casi, no? Sono un pochino, diciamo, non vanno molto d'accordo con i repubblicani. Che gioco stanno, cioè che ruolo stanno avendo in questo contesto?
Cioè, per me questa è una cosa interessante, nel senso che io presumo che comunque i vertici della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti siano antiabortisti. Però, detto ciò, l'organizzazione religiosa cattolica non è presente nel discorso sull'aborto. Comunque, se c'è, è presente a livello locale, a livello... cioè, in una maniera che non è la quantità di forze che ha messo in campo la... non sono gli evangelisti, ecco. No, però questa questione invece dell'aborto, appunto, per i cattolici bianchi, una cosa interessante che leggevo di alcune analisi politiche del perché aveva vinto Trump e del perché alcune persone votino Trump, pare che per i cattolici bianchi la posizione antiabortista di Trump è condizione sufficiente per assicurargli il voto. Però detto ciò, io nei dibattiti sull'aborto che leggo, che seguo negli Stati Uniti, non vedo mai figure politiche cattoliche importanti. Joe Biden, che comunque è stato sostenuto dai cattolici, io non penso si sia mai dichiarato a favore dell'aborto, però perlomeno ha sempre detto che... cioè che la legge non doveva essere toccata da questo punto di vista. Sicuramente non è uno che lotta per dare l'aborto, renderlo libero, accessibile e gratuito a tutte. Però cioè, penso che questo sia, non lo so, insito anche nella sua figura politica, almeno difendere la provisione che lo rende perlomeno legale.
Allora, io adesso farò un'altra pausa con un altro brano musicale e... ti chiedo di nuovo di suggerirci qualcosa.
Io metterei una canzone di Peggy Seeger che si chiama Song of Choice, la canzone della scelta, che in realtà non è sull'aborto.
però ci sta,
però
lo stesso
ci sta bene per l'argomento che parla, tratta nella canzone.
Perfetto.
Early every year the seeds are growing. Unseen, unheard, they lie beneath the ground. Would you know until their leaves are showing that with weeds all your garden will abound? If you close your eyes, stop your ears, hold your tongue, then how can you know? For seeds you cannot see may not be there, seeds you cannot hear may never grow. In January you've still got the choice. You can cut the weeds before they start to bud. If you leave them to grow high, they'll silence your voice, and in December you may pay with your blood. So close your eyes, stop your ears, close your mouth, take it slow. Let others take the lead and you bring up the rear, and later you can say you didn't know. Every day another vulture takes flight, there's another danger born every morning. In the darkness of your blindness the beast will learn to bite. How can you fight if you can't recognize a warning? So close your eyes, stop your ears, close your mouth, take it slow. Let others take the lead and you bring up the rear, and later you can say you didn't know. Today you may earn a living wage, tomorrow you may be on the dole. Though there's millions going hungry, you needn't disengage, for it's them, not you, that's fallen in the hole. So close your eyes, stop your ears, close your mouth, take it slow. Let others take the lead and you bring up the rear, and later you can say you didn't know. Today the soldiers took away one, tomorrow they may take away two. Chile was taken last year, but surely they will never take you. So close your eyes, stop your ears, close your mouth, take it slow. Let others take the lead and you bring up the rear, and later you can say you didn't know. It's alright for you if you run with the pack, it's alright if you agree with all they do. If fascism is slowly climbing back, it's not here yet, so what's it got to do with you? So close your eyes, stop your ears, close your mouth, take it slow. Let others take the lead and you bring up the rear, and later you can say you didn't know. The weeds are all around us and they're growing, it will soon be too late for the night. If you leave them on the wind that around the world is blowing, you may pay for your silence with your life. So close your eyes, stop your ears, close your mouth, but never dare. And if it happens here, they'll never come for you, because they'll know you really didn't.
Allora, adesso io, sempre per, diciamo, concludere, abbiamo parlato un pochino dei cattivi, parliamo dei buoni, no? Nel senso, come parliamo di chi sta montando un movimento di resistenza a questa legge in Texas, di chi da anni sta lottando per i diritti delle donne a la loro autodeterminazione, e perché, nel senso, sempre... insomma, interessante raccontare anche i movimenti di resistenza, e, ma anche perché, diciamo, ci sono anche qui delle cose non proprio scontate, no?
Sì, beh, sicuramente nella, diciamo, un momento subito successivo a il passaggio di questa legge si sono viste in piazza tantissimi gruppi collettivi femministi inclusivi e anche collettivi che in realtà si muovono principalmente magari su questioni ufficialmente diverse, nel senso i gruppi come Black Lives Matter, for example, per esempio, erano nelle piazze a protestare questa decisione, no? Per cui questi sono i movimenti dal basso che si sono mossi. un pochino anche andando a scardinare una lettura di il movimento femminista americano che si sta diffondendo molto negli ultimi anni, soprattutto tra diciamo gli strati un po' intellettuali della sinistra americana, cioè questa posizione che era stata espressa anche sul New York Times un po' di anni fa, del fatto che le nuove generazioni non sono interessate al tema dell'aborto, no? Che è una cosa che semplicemente le giovani femministe non, di cui non, loro non si occupano. E il New York Times aveva fatto una serie di inchieste sulla questione in cui, interessantemente, o forse no, in realtà non è per niente interessante, cioè tutte le persone che aveva intervistato a dimostrare che le nuove generazioni ormai sono troppo distanziate dal femminismo, quello delle donne che urlano in piazza, comunque era gente con cioè donne giovani bianche di famiglia ricca, fondamentalmente, a dimostrare che non avevano assolutamente capito qual è la questione che ci sta dietro l'aborto. Questi gruppi che fanno mobilitazione dal basso sono anche quelli che si stanno spendendo a cercare di riportare la discussione sull'unico piano che poi secondo me è il piano dove dovresti avere la discussione dell'aborto, no? Cioè non su un piano moralistico, ma su un piano di cioè qual è il costo in termini di vite umane di non avere l'aborto legale, di non farlo, di non renderlo accessibile a tutte, no? Questo è un lavoro che per esempio tanti gruppi appunto di mobilitazione dal basso fanno, ma che raramente si trova nei discorsi della classe politica che supporta l'aborto. La posizione dei democratici all'interno di tutta questa bagarre è stata contrapporsi ai repubblicani, soprattutto, come ho detto prima, sul punto di le donne che sono oggetto di violenza sessuale dovrebbero poter avere il diritto di abortire, cioè però appunto formulando tutta questa cosa come una decisione che una prende e non come una questione di salute pubblica, cioè di appunto di qual è il costo di rimandare le donne a farsi gli aborti da sole, fondamentalmente. Ovviamente tra i grandi attori invece che si sono mobilitati c'è Planned Parenthood.
Magari spieghiamo anche un pochino meglio Planned Parenthood, perché è un'organizzazione che magari non è molto conosciuta in Italia, ma forse vale la pena spenderci qualche minuto in più. Provo a fare io un cappello introduttivo, poi mi aggiungi tu quello che pensi ci sia necessario aggiungere. Planned Parenthood, intanto già a partire dal nome, che vuol dire fondamentalmente pianificazione familiare o genitorialità pianificata, è un'organizzazione che è diffusa, io non so se in tutti gli stati, ma quasi tutti gli stati americani, e gestiscono varie cliniche, e in realtà una delle cose che sempre dicono, nel senso, sono cliniche in cui quando possono, quando gliene è permesso legalmente, vengono praticate procedure di aborto, ma fanno tutta un'altra serie di servizi. Di fatto quello che da noi fanno un pochino i consultori o fanno altre cose, nel senso danno assistenza sulla salute riproduttiva, fanno assistenza sui, no, anche i tumori al seno e tutta questa serie di, diciamo, tutta quella che è la medicina più o meno legata
al sistema riproduttivo.
Per cui, appunto, e secondo me il nome da un lato è un po' una paraculata, nel senso che loro dicono appunto noi siamo per la genitorialità pianificata, quindi devi essere tu libero di scegliere quando fare figli e come farli, però appunto nel senso cercano di vendersi e sicuramente fanno un servizio cioè nel senso lodevole, no? Nel senso comunque portano un servizio che sì, dovrebbe essere gestito da un servizio pubblico, però diciamo loro sono la cosa più vicina a un servizio pubblico, nel senso sono una no profit, sono anche un'organizzazione che ha una visibilità mediatica enorme, no? Nel senso sono quelli che, se vedete magari una serie su americana di cartoni animati, a volte vengono citati perché appunto sono famosi, sono le persone che se qualche politico molto mainstream dice di qualcosa di donare soldi a loro, sono quelli insomma che trovereste bene in un incontro con i vertici del governo del Partito Democratico, no? A volte. Sì. E per cui fanno tante cose belle,
però diciamo anche a volte, cioè, magari non è proprio facilissimo criticare delle organizzazioni che fanno questo tipo di lavoro, però a volte ci sono delle cose che sono un pochino quantomeno strane, no? Quantomeno
sì, diciamo Planned Parenthood, come hai detto, è questa organizzazione che sicuramente indubbiamente fa una serie di servizi che supportano la salute delle donne in tutti gli stati americani, e in alcuni posti, in alcuni stati, cioè, sono anche l'unico provider di questo tipo di servizi, perché nel senso ci sono interi stati per cui c'è una singola clinica abortiva in tutto lo stato,
ed è la loro.
Ed è la loro, per cui se non ci fossero loro, certo. Detto ciò, essendo un'organizzazione, comunque un ONG con una presenza nazionale, con un direttivo così grande, cioè, volente o nolente, ha una serie di diciamo incursioni nel mondo della politica, e negli anni ha preso una serie di posizioni che se da una parte è difficile criticarle in virtù del fatto del lavoro che fanno, dall'altra parte un po' ti fanno cadere le braccia. E di solito, diciamo, le critiche che vengono rivolte a Planned Parenthood da parte di attiviste, soprattutto che lavorano con le classi più disagiate e con le minoranze, è quello di non avere proprio molto un occhio di riguardo per queste minoranze. Cioè, il discorso di Planned Parenthood è forse anche necessariamente così, cioè io questa cosa penso che sia magari anche una necessità mediatica, però Planned Parenthood non parla di accesso all'aborto, Planned Parenthood parla di legalità dell'aborto, cioè loro, il loro obiettivo è che l'aborto sia legale. Avere tra la legalità e l'accesso sappiamo che ci sono una serie di differenze, a maggior ragione in un sistema come quello degli Stati Uniti, dove c'è l'assicurazione privata. La classica critica che gli viene rivolta è che anche gli aborti che vengono praticati all'interno delle loro cliniche sono così cari che comunque una vasta fascia della popolazione non se lo può permettere. Loro negli anni hanno cercato di risolvere il problema avendo una serie di fondi a disposizione per le persone che comunque non se lo possono permettere, però c'è sempre con quell'idea un pochino che se sei povero devi sempre fare quello step in più per riuscire ad avere accesso a una cosa che comunque ti viene presentata dalla stessa associazione come un diritto. Per cui
ti dici, diciamo, sempre un po' chiedere la carità, tra virgolette, del fondo speciale per chi non può permettersi, però non c'è il discorso di dire il diritto sulla carta finché non viene garantito a tutti, non è un diritto effettivo.
Esatto, no, questa cosa qua non viene neanche menzionata. E la cosa un pochino spiacevole è che Planned Parenthood nella sezione californiana, un paio d'anni fa in California si stava discutendo la possibilità di appunto restringere l'accesso all'aborto. Ora, questa cosa qui probabilmente in California non sarebbe passata. Di fatto quel tentativo di restringere l'accesso all'aborto ha causato una specie di processo inverso, per cui adesso nelle università californiane l'aborto è gratuito, per cui tutte le studentesse di tutto il sistema di University of California hanno accesso gratuitamente ad aborti contraccettivi, che penso fosse l'esatto opposto di quello che volessero gli evangelici repubblicani. Però quando si andava a fare le manifestazioni e le mobilitazioni contro a questo tentativo, diciamo, Planned Parenthood ha preso una serie di posizioni contro la proposta legale del single pay e di Obamacare. Cioè, praticamente loro cosa hanno fatto? Hanno detto che loro erano a favore
del sistema delle assicurazioni
private. Questa cosa non è andata giù a molte persone, perché è un pochino effettivamente un controsenso. Loro si sono difesi dicendo che nel contesto in cui loro si preoccupano della legalizzazione dell'aborto, andare a toccare una questione che è molto politicizzata gli avrebbe messo contro anche delle persone che normalmente li sostengono. Che è una posizione un po' da paraculo, perché cioè di fatto quello che si è ottenuto in California è molto figo, però l'hai ottenuto per le studentesse dell'università, cioè quindi persone che già alla base sono, non voglio dire privilegiate, perché sicuramente c'è gente che appunto, come abbiamo spiegato tante volte anche nella puntata sull'affirmative action, non è che tutti quelli che vanno in università hanno i soldi di famiglia, però di che fetta di popolazione stai parlando?
Sì, sicuramente una porzione molto, insomma, ridotta, e
e un pochino questa cosa ha lasciato l'amaro in bocca a tutti, e da un certo punto di vista anche mediatico il fatto di per i supporter appunto del sistema delle assicurazioni private potersi rivendicare il fatto che anche Planned Parenthood è contrario alla sanità pubblica ha dato, certo, è un colpo grosso, certo. E quindi questa è diciamo la loro posizione sulla cosa. Un'altra questione interessante che secondo me gli viene rivolta questa critica soprattutto da gente che appunto sta a fare il lavoro non di lobby politica ma il lavoro sul territorio è il fatto di dire che è molto difficile prendere i fondi dal governo federale se vuoi aprire una clinica abortiva. È veramente tanto difficile perché ci sono una miriade di leggi che vengono messe apposta per far sì che questa cosa sia complicata. E diciamo, è molto facile per Planned Parenthood entrare in una serie di situazioni o territori in cui loro hanno zero riconoscimento e essere così grandi che riescono a prendere tutti i fondi, quindi lasciando di fatto al di fuori dell'accesso ai fondi organizzazioni più piccole che però magari fanno un lavoro molto più di contatto con la popolazione che dovrebbe essere servita. Questo, come potete immaginarvi, di solito succede in quartieri diciamo non bianchi ricchi, ecco. Quindi si sono verificate una serie di situazioni un po' spiacevoli in cui, cioè, cliniche che erano appunto presenti, auto-organizzate da donne della comunità, sono di fatto state scalzate da Planned Parenthood, perché comunque Planned Parenthood ha le risorse per poter fare questa cosa. E magari però appunto lasci fuori dai bandi gente che l'aborto lo darebbe gratuitamente alle popolazioni con cui lavorano. Quindi queste sono le due grandi accuse a questa organizzazione, che però appunto ricordiamo ha fatto un sacco di cose molto buone, però negli ultimi anni si sono un po' fermati tanto. Secondo me un pochino è giusto non criticarle troppo, però dall'altra parte fermarti prima di sostenere la sanità pubblica gratuita per tutti. Richiesta che tra l'altro, non lo so, mi faceva ridere, scusate, perché poi io leggendo in giro varie cose ho trovato questo articolo scritto da un gruppo, un collettivo di donne nere che iniziavano dicendo: addirittura in un posto come l'Italia l'aborto è libero e gratuito. Ha fatto molto ridere perché comunque
però diciamo, cioè, è vero che in Italia quando noi si parla del diritto all'aborto, cioè comunque abbiamo cioè è quasi implicito che il diritto all'aborto è il diritto all'aborto nelle strutture pubbliche, perché nel senso il fatto che tu lo possa fare una clinica privata non è nessun diritto, cioè,
sì, non è mai stato dibattuto,
esatto, no? Nel senso è sempre stato un po', anzi è sempre giocato un po' con la doppia moralità di dire nelle cliniche pubbliche lo vietiamo, ma poi se tu paghi puoi andare nel privato a farlo. Cioè il problema che abbiamo noi con gli obiettori di coscienza di fatto poi si riduce un po' a questo, no? E questo collegamento che per noi è così scontato in realtà negli Stati Uniti è un collegamento, uno, molto grosso, tra virgolette, collegare la questione dell'accesso all'aborto e la questione dell'accesso alla sanità pubblica non sono necessariamente viste come due facce della stessa medaglia, anzi, due, è un collegamento, tra virgolette, molto radicale. C'è un collegamento, sì, che appunto, secondo me, è questa forse la critica a Planned Parenthood, che loro rifiutano di fare perché per loro quel collegamento lì, dire l'aborto è un diritto solo nella misura in cui è accessibile a tutti attraverso un sistema di salute pubblica, per loro viene vista come una scelta troppo radicale che non si sentono di fare perché nei loro equilibri politici vorrebbe dire schierarsi contro, tra virgolette, quella che è l'estrema sinistra.
Sì, io penso
che però è interessante come,
certo, penso
dinamica.
Che di fatto questo ragionamento, questo collegamento appunto, cioè, io non vorrei sempre portare, perché poi sembra che noi portiamo ogni discussione che facciamo in questa trasmissione su questa frattura razziale all'interno degli Stati Uniti, però di fatto cioè, lo è. Questo discorso di l'aborto come diritto pubblico l'hanno fatto chi? L'hanno fatto i gruppi neri, di donne, cioè questa idea della sanità come cosa pubblica è una cosa che noi abbiamo ritrovato nel bilancio della società di Los Angeles, per esempio, della città di Los Angeles, a seguito delle proteste per la morte di George Floyd. non lo fa Planned Parenthood, non lo fanno i gruppi di femministe bianche che scendono in piazza, o quando lo fanno è gente che comunque si è già schierata in maniera molto radicale. Questa è dell'accesso all'aborto, è una lotta che fanno in questa maniera qua, a cui siamo abituati noi, i gruppi neri, i collettivi femministi neri.
Direi che abbiamo concluso il nostro, diciamo, viaggio nel
magico mondo del movimento antiabortista americano.
E vogliamo concludere con un'altra canzone? O?
Sì, concludiamo con una canzone, dato che abbiamo citato appunto i movimenti femministi, i collettivi femministi americani neri. Io metterei una canzone delle Salt and Pepa, trio hip hop nero storico, con None of Your Business, Non Sono Cazzi Tuoi. What's the matter with your life? Why you gotta mess with mine? Don't keep sweating what I do, cause I'm gonna be just fine. Check it out. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. Now who do you think you are? Put in your cheek two cents in. Don't you got nothing to do, then worry about my friends. Check it. I can't do nothing, girl, without somebody bugging. I used to think that it was me, but now I see it wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped one. Opinions are like assholes, and everybody's got one. I never poke my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hossa Diddy 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a feat. So hold your tongue tightly, wish you could be like me. You're popping all that mess only to stress and to spite me. Now you could get with that or you could get with this, but I don't give a shit, cause really it's none of your business. 1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track and throw the beat back in. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. How many rules am I to break before you understand that your double standards don't mean shit to me? I know exactly what you say when I turn and walk away, but that's okay, cause I don't let it get to me. Now every move I make, somebody's clocking, so ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home to bone. Okay, Miss Thing, never giving up skins. If you don't like him or his friends, what about that Benz? Your pet pep's got an ill rep. With all that macaroni trap for rap, you better step. Or better yet, get your head checked, cause I refuse to be played like a Venus and trick deck of cards. No, I ain't hard like the bitches on a boulevard. My face ain't scarred and I don't dance in bars. You can call me a tramp if you want to, but I remember the punk who just humped and dumped you. Or you can front if you have to, but everybody gets horny just like you. So, yo, ho, check it, double deck it, on a regular butt naked. Pep's ass gets respected, miss, but it's none of your business. If I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time, it's none of your business. So, the moral of this story is, who are you to judge? There's only one true judge, and that's God. So chill and let my father do his job. The salt and pepper's got it swinging again. 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 La prima puntata della nuova stagione, la nuova annata di Walk Wops finisce qui. Io sono Belka. Io sono Strelka.
Ci potete ascoltare su Radio Wombat e sul sito in streaming, e potete ascoltare il podcast, e il sito come al solito è radiowombat.net.
Come al solito, stay woke
e stay wop.